Pronto?
Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo.
Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti vai, sei lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Wait for me, world, wait for me.
Ciao Giuseppe, ciao David, io qua ho un mio amico, Slim si chiama, Slim è di
Parigi, francese, e sono un mega fan di La Zanzara, l'ascolto ogni giorno, e sono un po' più parenziano, ma Giuseppe, anche a me mi piacciono i piedi.
Francese che ha imparato l'italiano soltanto La Zanzara, siamo al top.
Vai Parenzo a cazzo duro, combatti Parenzo, combatti!
Avrei voluto seguire Gottardo in tutta la sua vita. Io non posso cazzo credere che lui ha rispettato tutte le cazzo di precezioni che lui ha dogmatiche sulle cose. Non è possibile, non si può bere a 16 anni, non ci si può fare le canne. Allora, le tesi sono due. Una, o Gottardo sei un povero sfigato bullo che come al solito appena arriva la povera gente colpisce al massimo, o sei un ipocrita del cazzo. Ma dove cazzo hai vissuto? Ma Gottardo, vai a fare in culo, vai a fare in culo Gottardo.
Lucia, che te potesse sbrana un orso, mortacci, tu e te quando rifiati, sta merda, merda!
Cruciani sei proprio una grande merda venduta a Salvini da quando gli hai iniziato a tirare la volata e tutto il tempo le cagli il culo ancora prima che diventasse la merda di adesso. Però mi fai incazzare, mi fai, perché quando ti telefono i tuoi e potrai giù l'elenco dei nomi, sempre lì contento, sono grandi. Appena uno ti contrasta, appena uno ti dice qualcosa contro, vai in tutte le furie. Quelli che ti telefonano che sono contro di te non capiscono niente, sono scemi, mentre il coglione sei tu.
E allora ragazzi, siamo qui, è il 15 luglio, ancora qui a combattere per voi, per farvi divertire, per farvi incazzare, per farvi pensare un po' meno, diciamo, no? Un po' meno, però anche lì ogni tanto qualche pensiero ci scappa fuori, ma siamo qui sul pezzo fino al 26, caro Parenzo.
Ultima settimana,
no,
ultima settimana,
due settimane, due settimane. Non andare così di fretta, due settimane. Avete sentito due. Da Roma
poi
David Parenzo.
Tutto.
Applausi.
Eccoci, chiudere
la gente
bottega.
Ti invita a combattere,
Sii te stesso, chiudere
combatti.
La Claire.
Non
chiudere,
essere
timoroso, chiudere.
All'attacco, tira fuori la tua natura.
La Claire,
all'attacco.
Chiudere,
da
chiudere.
Per il vostro sollazzo, per il vostro divertimento, per la vostra incazzatura, lo odiate, lo so, tantissimo lo odiate. È questo che mi piace, si fa odiare. Alberto Gottardo, applausi.
Ma l'amore vincerà, caro Cruciani. L'amore e soprattutto quello per la figa vincerà.
Adesso questo, francamente.
No, è che stavo guardando l'Instagram della Cantini e mi è scappata questa cosa.
Ah, il culo della Cantini stavi guardando. Stavi guardando il culo della Cantini.
Fantastica, grande benefattrice.
Sei veramente uno sporcaccione. Vatti a fare una sega in bagno direttamente allora, dai.
Ma no,
su,
ma perché? Ma si può
togliti
contemplare
la microfono e vai. Dai, su. Allora,
si
ragazzi.
Può contemplare, come direbbe Parenzo, sine ira et studio.
Beh, oddio, adesso contemplare solamente non è mai il caso. Ogni tanto bisogna contemplare perché è necessario contemplare e siamo limitati nel tempo e nelle cose da fare. Ma limitarsi a contemplare non va mai bene. E comunque, ragazzi, la prima questione che vi voglio porre è molto semplice.
con chi state voi? State con il presidente della regione Trentino che vuole abbattere l'orso che è scappato perché ha scavalcato il muro di recinzione dopo che l'avevano catturato, è un muro elettrificato. Dobbiamo dire una cosa, questo M49 che ricorda un Kalashnikov, un fucile, ha due palle così, due coglioni così storso, su questo non c'è dubbio, è scappato, è pericoloso, uno dice, un'autorità, il presidente della regione dice che bisogna abbatterlo, e noi che cosa possiamo dire? Io sono favorevole a qualsiasi cosa si faccia, dalla cattura all'abbattimento. Un orso, la dico molto forte, un orso in più o un orso in meno, ma che cazzo cambia? Nella nostra vita che cazzo cambia un orso in più o in meno? Non cambia un cazzo, diciamo la verità, non ci cambia nulla. È l'ipocrisia di dire oddio, un essere umano, un orso che viene abbattuto, non ci cambia niente. Non è che non c'è più il ripopolamento, non c'è l'estinzione.
Ma se non fosse scappato, la domanda è, ma se non fosse scappato che fine avrebbe fatto questo
sarebbe
orso?
Sarebbe rimasto nel recinto in questo... sicurezza, in
ecco,
sicurezza,
eccetera.
Ho capito, è scappato e adesso bisogna abbatterlo, ragazzi,
riflettere, è evaso sostanzialmente.
La domanda
è un'altra, perché non gli hanno tirato subito una fucilata in mezzo agli occhi?
Adesso cioè, tu no, come al solito vuoi andare oltre Cruciani? Vuoi andare oltre Cruciani?
Ma no, non è oltre Cruciani, se questo è da abbattere,
cioè,
lo abbatti subito.
Tu sei a favore,
cosa serve metterlo nel recinto?
Sei a favore dell'esecuzione immediata dell'orso, tu?
Un'autorità ha detto che è pericoloso.
Sì,
e quindi se è pericoloso lo abbatti.
Ti posso anche seguire. Secondo te,
come il cane a Napoli, gli spari, è pericoloso, gli spari nel dubbio, spari in quei casi lì.
Però ragazzi, è un ragionamento che io posso anche condividere, posso anche condividere. Gottardo più estremista di me su questa cosa qua. Cioè lui dice addirittura
no, me stare con voi alle volte mi sembra, a me alle volte stare con voi mi sembra di essere Mariano Rumor, penso.
No, scusami, ma
eppure non lo sono un democristiano.
Tu sei ormai sei diventato come il peggiore dei democristiani.
Estremizzate qualunque ragionamento.
In questo caso però ha ragione, posso dirti che ha ragione Gottardo. Se è definito pericoloso, se un'autorità definisce pericoloso un orso,
se adesso
allora
sbrana,
è inutile perdere
tempo. Ma se quell'orso là sbrana uno,
bravo.
Ma se quell'orso là uccide uno che va a funghi,
bravo.
Di chi è la responsabilità?
Bravo, ma io non sono così.
Dai.
Sì, dai, cioè, dai.
È la logica, dai, ragazzi.
Sì. A proposito di animali, stasera gli animali trionferanno, lo so, in questa emissione radiofonica.
È successo un fatto. I neonazisti arrestati. Ah no, pensavo parlarsi di quello. A proposito di animali, è stato sequestrato un arsenale.
Sì, anche
no, pensavo parlarsi di animali, pensavo fosse legato a quello.
No, ma a Napoli.
A proposito di animali, sequestrato un arsenale con armi da guerra, estremisti di destra. È l'argomento che riguarda sempre degli animali di altro tipo che camminano su due gambe, ma sempre di animali si tratta.
Ci sono anche terroristi
signori,
che hanno augurato. Hanno parlato di proiettili che andrebbero che una volta
senza
venivano
dubbio.
Consegnati di persona.
Senza
allora
dubbio,
ragazzi,
senza
però andiamo con ordine.
Ma tu sai che questi estremisti di estrema destra avevano in casa
un missile. Che volevano vendere.
Un missile aria, ma per carità di Dio, ma va tutto magnificamente. Un missile.
Ed erano
uno
anche
di questi
giuventini.
Era pure.
Ragazzi, calmi,
uno di questi era candidato per Forza Nuova, per giunta, in passato.
Anarchici, state tranquilli.
No, ma dico, la foto del missile, l'hai vista?
Sì, impressionante.
Porta una pistola. Avevi una pistola, vabbè, lo capisco, d'accordo.
Sì.
Avevi delle piccole bombe a mano, benissimo. Avevi delle cluster bomb, ottimo anche quello.
Sì,
hai dei pugnali, dei coltelli, dei manganelli, non lo so. Qualunque cosa tu abbia.
Un
missile, figlio mio caro. Ma hai visto di che dimensioni? Ma io dico, ma anche la sua mamma, la mamma di sto ragazzotto, dice scusa amore,
60 anni,
come va?
Ragazzotto, 60 anni,
ma no, la mamma, ma avrà una mamma sto ragazzo, sto signore,
vabbè.
Sto signore di 60 anni, figlio mio, come va? E dice guarda cosa ho in casa, oh tesoro, ma che bello, ma sono 4 metri per 5, che cos'è amore, una sopposta?
È un missile.
No, è un missile aria, ah d'accordo, e chiude la porta, cosa mangi amore stasera? Ma tu ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Ma dove lo tenete?
Allora,
ma vai a vedere la dimensione di sta roba.
Torniamo per terra, in aria con i missili.
Per carità,
Napoli,
ma per
un poliziotto ammazza un pitbull, grande casino anche qua animalista, oddio, questo pitbull non aveva fatto niente, non aveva nemmeno morso, versioni discordanti. Secondo alcuni ha morso un poliziotto, secondo altri non ha morso nemmeno il poliziotto. Un pregiudicato che era in case domiciliari lo teneva per mano e lo avrebbe aizzato. Il cane aizzato dai poliziotti, sentite.
Il garante dice: il cane è stato aizzato. Sì, è stato aizzato dai poliziotti che lo tenevano a guinzaglio. Abbiamo visualizzato tutti i video. Poliziotto che hai sparato. Adesso come ti senti? lo sceriffo? Sei contento? La metti la testa sul cuscino e dormi? Come ti senti? Paladino della giustizia? O ti senti un uomo in merda?
Rendi conto che siamo arrivati al fatto che un poliziotto ammazza un pitbull portato a mano da un pregiudicato ai domiciliari, al guinzaglio. Lo ammazza perché magari teme che questo pitbull possa scatenarsi contro, cazzo, è un pitbull, non è tuo figlio, non è un bambino, è un pitbull. E la gente non è che pensa al contesto, alle cose, al pitbull morto. Ma ti rendi conto come siamo arrivati? Ormai è una società che pensa più ai cani che agli esseri umani, è pazzesco. Senti, se questo ha disonorato la divisa, già passano le conclusioni, poliziotto che ha disonorato la divisa.
Quell'uomo non è degno di indossare quella divisa, perché l'ha disonorata. Ha disonorato tutti quei poliziotti che fanno il proprio dovere.
Torniamo tra un attimo, però vi voglio solo dire che nel weekend ho sentito delle cosine su Riace, perché con i soldi dei migranti destinati ai migranti, secondo le accuse, per carità, sono accuse, vanno provate e ci devono essere ancora i giudizi, ci devono essere i tribunali con le condanne definitive, eccetera, il signor Mimmo Lucano pagava le feste, i cantanti che venivano lì, no, le residenze, gli alberghi. Ho detto solo questo, le accuse, sono solo accuse, per carità, sono solo accuse.
Mamma mia, Gottardo, quanto mi stai sul cazzo.
La zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Quindi quando cazzo chiudete? E fammelo sapere, stupido! Sempre tu, Cruciani, lo stupido, sia ben chiaro! Un abbraccio! Hai sgombrato una scuola, bravo Salvini! Ma Casa Pound, quando cazzo la sgombra? Quella merda con me te! Leghista! Ti abbraccio comunque, anche se ti schifo, Cruciani!
Allora ragazzi, molti mi invitano a dire sei un lecchino, siccome sei un lecchino di Salvini in questi giorni non dici niente sulla storia dei soldi della Russia, del presunto finanziamento, del tentativo di finanziare la Lega attraverso un'operazione di corruzione internazionale, il petrolio e Savoini, peraltro uno che David Parenzo conosce da un sacco di tempo, il signor Savoini, no? Da quanto tempo lo conosci?
Per ragioni,
da quanto
per
tempo lo conosci? Scopriamo gli altarini, sei amico, sei amico.
Amico non potrei dirlo assolutamente, visto che non ci sono mai uscito neanche,
lo conosci,
non ci sono neanche uscito, non ci sono neanche uscito mai a cena, lo conosco da quando lavoravo
a Milano, quando stavi frequentavo, a Milano lo frequentavi,
no, perché
dai, lo
tu frequenti gli amici
sulle spalle, pacche sulle spalle,
tu frequenti gli ma se fai così semplicemente denigri il mio lavoro, io facendo il giornalista da 20 anni, 15,
no,
perché la gente non capisce,
ma la gente non
no, ma siccome la cosa del lecchino mi ritorna indietro ogni giorno, la gente pensa davvero che io abbia avuto dei rapporti con Savoini, che è una persona che conosco da 15 anni, da quando lavoravo a Tele Lombardia, non siamo mai usciti a cena. No, che hai detto, amici, perché la gente non capisce qual è il confine tra lo scherzo e la verità di questa trasmissione.
Ma non essere così sensibile, dai, su, ma non, è chiaro che non sei amico, lo conosci
lo
per il lavoro
così,
che facevi, ma dai,
lo conosco per il lavoro che facevo,
ma
sicuramente,
sì,
certo,
dai,
assolutamente. E ci siamo anche scritti in questi giorni, gli ho chiesto di venire in onda, mi ha detto che se farà mai un'apparizione televisiva forse ci verrà, ma non ha nessuna intenzione di venire.
Benissimo, cioè, ti ha dato buca, insomma, sostanzialmente, in sostanza ti ha dato buca.
Non ha nessuna,
però, ragazzi, allora,
e lo capisco anche, perché io non fossi indagato non andrei, diciamo.
Vi faccio sentire Salvini, che insomma in questi giorni ha pestato un po' di merda, perché in realtà bastava dire sì, conosco Savoini, lo conosco, ogni tanto andava in Russia per trattare affari politici, poi quello che ha fatto,
facevano delle merende,
quello che ha fatto all'albergo Metropollo io non lo sapevo, bastava dire così e cavarsela. Invece ha cominciato a dire c'è tanta gente quando faccio delle riunioni, non è stato invitato invitato da me quando c'è stata la cena tra Conte e Putin, cosa che poi Conte ha smentito perché dice che un uomo del suo staff l'ha invitato. Sono tutte cose che hanno un po' smentito questo, diciamo, questo atteggiamento di Salvini, che dice che ha snobbato un po', non dico che ha scaricato, ma ha quasi scaricato su Savoini. Carrellata di audio di Salvini, vai.
C'è tanta gente quando faccio le riunioni, guardi quanta gente c'è oggi.
Quella mista è un'unione riservata. Però
perfetto, va bene. Allora, mi fate fare il lavoro serio. Lei cerchi i rubli, buona fortuna. Lei cerchi i rubli, buona fortuna.
Al ricevimento che c'è stato a Villa Madama qualche giorno fa col presidente russo Putin c'era Savoini, era invitato dal ministro dell'interno o dal ministero dell'interno o no?
No.
Mi faccia finire? Se può produrre, no, mi immagino ci siano dei documenti ufficiali quando si va in missione, chi accompagna, da chi accompagnato e perché, se può produrre questi documenti che provano che Savoini non era invitato da voi, grazie.
Produco i documenti di tutti i passeggeri che hanno viaggiato con me, persone sospette, dal passato oscuro. No, ma ragazzi, mi fate fare il mio lavoro. Lei cerchi soldi, petrolio, gas, metano, missili e armi nucleari. Lei le cerchi. Io faccio il ministro dell'interno che si occupa di cose serie.
Non ritengo di chiarire su questi aspetti.
Ritengo ridicola questa inchiesta.
E vabbè ragazzi, secondo lui è ridicola questa inchiesta, che vedevo di? Questo è sicuramente negare...
Fino a quando sarà ridicola? Perché ogni giorno ne spunta una nuova. E quindi mi sa che fra un po' qualcuno inizierà a piangere.
Allora
così,
ragazzi, intanto purtroppo, come sapete, nel weekend è morto l'altro bambino investito da quel pazzo criminale, pregiudicato, cocainomane, ubriacone
mafioso,
a Vittoria.
Mafioso italiano?
Mafioso non lo so,
italiano.
Perché
qui basterebbe dire italiano ogni tanto.
Italiano? Beh, certo che è italiano, grazie al cazzo. Esatto. Italiano, era Vittoria, esatto. Era italiano, ma questo non vuol dire niente. Perché devi sottolineare italiano?
Sottolineato quando è straniero, esatto. Allora, cosa allora è giusto.
A un certo punto alcuni cronisti sono andati a rompere i coglioni e ripeto
a
io
fare
ho
il proprio lavoro,
io
a fare il proprio lavoro, non a rompere i coglioni.
No, ma giustamente a rompere i coglioni, non in senso positivo, non negativo. Secondo me, purtroppo, questa gente se la caverà con pochi anni. Se la caverà con qualche anno di galera, pur avendo ammazzato due bambini. Te lo dico io. Ma è chiaro che è così. Ci sono dei precedenti che avvalorano questa tesi. È così. Comunque, uno di quelli che era in macchina si chiama Angelo Ventura. Tra l'altro, se vedete le immagini, ha sul petto un enorme tatuaggio di Padre Pio. Di Padre Pio. Qualche volta la fede non conta un cazzo in queste cose. Chiedo perdono. Senti.
Si sente di chiedere, come dire, perdono.
Scusa, certo.
Lei è però il figlio di un capomafia. Sul
diciamo. Mio papà ancora è in carcere che deve essere giudicato. Non si può dire che è capomafia.
Un attimo che è salito in quella macchina. Un attimo. Minuto,
come posso sapere se uno è un ubriaco?
Mica ci ha fatto il test.
Andava a prendere un caffè. E mi dice che è un ubriaco, traffico cocaina, non lo so come.
Ma questa storia che a Vittoria, insomma, dicono però che questi ragazzi spesso fanno delle scorribande, corrono.
Non è vero. Non è vero, perché Moen non è mai salito con lui, giusto appunto quella sera maledetta.
Qua con i parenti che negano, cioè uno sale su una macchina di uno pieno di cocaina e ubriaco e dici non sai che è pieno di cocaina e ubriaco. Sì, in teoria, sì.
Vai a Mosca con uno a trattare in una regione riservata e non sai poi chi è.
Mirko
e succedono le amnesie.
Mirko da Firenze.
Capita.
Mazza quanto sei spiritoso.
Capita.
Mirko da Firenze, vai. Mirko.
Sì, dimmi. Posso parlare?
Dimmi.
Buonasera. No, hai fatto una
buonasera, Mirko, caro.
Hai fatto una considerazione, Cruciani, sul pitbull che è stato ammazzato, no? Che oggigiorno c'è più tutela per gli animali rispetto a.
No, ma c'è più attenzione. Un animale è un pitbull ammazzato per strada da un poliziotto.
L'unico che non ha attenzione è il tuo amico Salvini.
Amico un cazzo, cioè tuo amico, che cazzo vuol dire amico? Che cosa
amico.
Vuol dire? Ma no, lo conosco, ma non è un amico. Gli amici sono altri, non c'entra niente. Amico, gli amici sono altri.
Vabbè.
Gli amici fraterni di una vita sono altri. Ne ho pochi
fede
io.
Politica, diciamo.
Ma non cazzo, io non ho nessuna fede politica. Insisti su questa cosa qua. No, non ho fede politica. No, ho votato mille cose in vita mia. Di che, di che parliamo?
L'hai detto più volte.
Ma no, ma voi dovete per forza attribuire un'etichetta a tutti.
Oggigiorno, se chi voteresti?
Ma non lo so, ma può darsi anche che voterei Lega, ma non c'entra nulla, appunto, non è che sono leghista, appunto, non è che se voti, se voti qualcuno questa, significa votare, se che sei leghista, ragazzi.
Ho fatto questa considerazione proprio per.
Vabbè, Marco da Parma, dai, Marco
dire
da Parma.
Che lui aderisce a un sistema di valori, non so come dire.
Mirko, cosa vuoi dire? Non ho capito, Mirko, cosa vuoi dire? Spiegami, cosa vuoi dire?
Ci vuole di male quello.
Quando si trovi in difficoltà.
No, ma dimmi, no, ma dimmi, allora dimmi.
No, te l'ho detto.
Che cosa?
Hai fatto una considerazione
che Salvini tratta male,
è tutelato più degli esseri umani. Quando il tuo, diciamo, in questo mentore.
Quando il ministro degli interni. Non c'è nessun mentore. Comunque, quando il ministro degli interni.
Quando il ministro degli interni ha più attenzione, appunto, postando su Facebook, su Instagram.
È diventato animalista pure lui, è vero, sì, è diventato animalista pure lui. Purtroppo è diventato animalista perché il suo staff gli consiglia. Ma chi l'ha detta? Questa è una cazzata.
Te lo dico io, basta che siano italiani, vero?
Questa è una cazzata perché non è quello il punto. Non è quello il punto. Ti posso dire perché posta tante cose animaliste? Perché qualcuno del suo staff gli deve aver consigliato che è un altro modo per acchiappare i voti quando succede qualche cosa agli animali, eccetera.
Non è che è appurato.
Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti.
Il segnale orario vi è offerto da
Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it.
La Zanzara.
Parenzo!
Parenzo!
Volevo chiedere a Parenzo come giustifica con sua figlia il fatto che tutte le sere prende parolacce, insulti. Capisco che a lui prende anche uno stipendio, però un po' di dignità non ce l'ha quell'uomo lì.
Parenzo, fuori ragazzo nei vicoli, cento sirene negli angoli, nessuno cercherà.
Parenzo,
Parenzo, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono se la vi.
Parenzo,
ricordi dove sto qua, sulle strade di Napoli, corro, corro, corro.
Ciro,
dentro vicoli scomodi, corro, corro, corro.
Ciao Ciro.
Parenzo,
Parenzo, è niente.
Se mi parla al telefono che a Zanzara da fa l'800240024 oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Processo per direttissima per il bastardo che ha ammazzato con due bambini, legarlo a un palo in mezzo ad una mangiatoia di maiali e lasciarlo lì vivo, lasciarlo vivo incatenato in mezzo ai maiali, sbranamento lento, inesorabile.
Volevo portare il mio pensiero per quei due bambini, quei due cuginetti che hanno subito sta roba tremenda. Spero che quel tipo che li ha disintegrati muoia. Spero che venga ammazzato da qualcuno. Certo che se il padre dei bambini andasse a prenderlo per ammazzarlo farebbe solo bene, perché è solo un ubriacone e un tossico di merda. E sta gentaglia qua mi sta veramente sul cazzo. Signori, un bacione a tutti.
Questo tipo qua, se c'ha una coscienza o se non c'ha una coscienza, se è un uomo o se non è un uomo, se c'ha ragione, se si sente pentito o no, questo deve soltanto che prende una corda e si deve ammazzare, punto.
Luciani, sopravvivere ai figli è un dolore immondo e quel bastardo deve morire, pezzo di merda.
Allora ragazzi, comunque non ne possiamo uscire, al di là della gente che vorrebbe l'impiccagione o la morte o il suicidio in carcere di quello che guidava la macchina ubriaco e drogato a Vittoria nel weekend, è morto pure l'altro ragazzino, ma non ne usciamo perché si è venuto a sapere che il commissariato di polizia, cioè il Viminale, noi, lo Stato, pagavamo l'affitto ovviamente per la palazzina che ospita il commissariato di polizia, ma indovina di chi era la proprietà, credo per metà, di questa palazzina? Di una famiglia legata alla mafia, e noi abbiamo pagato un affitto di 50.000, credo 70.000 euro l'anno, in sostanza una famiglia mafiosa, cioè lo Stato pagava e nessuno diceva un cazzo, nessuno sapeva un cazzo.
Questo
al Viminale, adesso come prima, adesso come prima, pazzesco. Altra cosa pazzesca che non c'entra niente, ma per farvi capire, cioè in che cazzo di paese di Pulcinella siamo, dove le cose più elementari non vengono rispettate. Ma non so se avete letto questa cosa incredibile che riguarda Roma, ma in realtà riguarda anche tutta l'Italia, di questi addetti dell'AMA, che è l'agenzia della nettezza urbana di Roma, credo, no? L'AMA. E che sono stati colti in flagrante,
che si occupano dello smaltimento dei rifiuti,
sono stati colti in flagrante a rubare la benzina. Lo hanno detto anche loro, hanno rubato il gasolio. Hanno rubato il... Allora, se uno ruba il gasolio nella stessa azienda dove è impiegato, di solito cosa succede? No, ma ditemelo voi che siete sempre così, cioè siete sempre così perfettini, no? Di solito queste persone vengono cacciate.
Giusta causa per il licenziamento.
Esatto. Invece questi hanno detto la rubano tutti, ma in fin dei conti lo facciamo 7-8 volte al mese per le nostre auto, per guadagnarci. Questo le ammissioni. Lo fanno tutti, solo una sospensione. Questi hanno confessato i furti di gasolio, sono sospesi. Ma di che parliamo, ragazzi? Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Roba da pazzi. Giuliano da Perugia, vai Giuliano, dimmi.
Buonasera, cercherò di essere il più breve possibile. Volevo solamente una risposta da parte di Parenzo. Buonasera Parenzo.
Sì, caro, eccomi.
Ragazzi, buonasera a lei, buonasera, grazie. Che mi avete rotto il cazzo, dai, forza.
Una risposta riguardo, siccome lui è sempre, diciamo, garantista per quanto riguarda le persone, diciamo, che commettono qualche in questo caso, che c'è proprio la prova provata del fatto che questa persona ha ammazzato questi due bambini, come lei vorrebbe che la giustizia avesse il suo corso nei
ma
confronti
di questa
persona?
Cosa vuoi che ti risponda Giuliano?
Processo,
ti risponderà processo e condanna
secondo la
al
legge.
Massimo della pena secondo la legge.
Le leggi,
purtroppo
pena prevista dalla legge.
Scusatemi, ma le leggi, lei non si è rotto le palle di queste leggi che poi non vengono applicate? Ma non si è rotto le palle di questa cosa, nel momento in cui c'è una certezza di un evento, catastrofico,
non so,
come
lei vuole forse definire che in questi casi non ci deve neanche essere il processo, forse è questo che lei sta dicendo, non riesco a capire.
Basta,
siamo d'accordo su tutta la linea, caro.
Scusami,
siamo d'accordo.
Giuliano, il punto fondamentale è un altro, che purtroppo le pene sono state aumentate.
Sarà condannato.
Sì, però purtroppo il problema è questo, che attraverso tutte le cose che noi abbiamo di riduzione della pena, buona condotta e cose del genere, questi qua abbiamo fatto il calcolo l'altra volta, ci saranno 6, 7 anni, 8 anni, arrivederci e grazie.
Ma perché non parliamo allora di perché non vengono cambiate queste leggi, perché la gente si è rotta le palle di queste
Giuliano,
cose.
Il problema è un altro, che purtroppo io paragono questo duplice omicidio, perché io lo chiamo tale, non è omicidio stradale, è un omicidio, a un assassino vero e proprio, come se tu impugnassi una pistola e sparassi a qualcuno, è identico, è la stessa cosa, perché se tu viaggi in macchina, ubriaco, drogato, come un pazzo,
allora, su una via di 2 metri larga,
è un omicidio non stradale, è un omicidio, punto, e dunque dovrebbe prendere, dovrebbe prendere 30-40 anni, per me è l'ergasto.
Allora,
per quello che mi riguarda,
non si parla mai di questa modifica, queste leggi che non vanno bene o quantomeno
Giovanni
non
da Roma, applicate. Giovanni da Roma, grazie Giuliano. Giovanni da Roma, vai.
Buonasera Cruz.
Dimmi, dimmi Giovanni, dimmi.
Sì, una cosa al volo, soprattutto a Parenzo, che fa molto radical chic.
Oggi no, però insomma secondo me sì, però lui non rifiuta questa parola radical chic, la rifiuta radicalmente.
Lui dopo la trasmissione si vede a cena con Galli della Loggia, con tutti
non credo Galli della
purtroppo,
Loggia.
Purtroppo,
purtroppo
non ci sono mai andato a cena, però
vabbè dai, dimmi Giovanni.
Però possiamo alimentarne il mito.
Dimmi, sì, adesso perché nella tua trasmissione non dai spazio e parli allo scandalo di Bibbiano?
Ottimo quello ottimo, buona domanda. Quello l'ha fatto molto bene il signor Mario Giordano l'altra volta.
Un caso di cronaca, io non mi occupo della cronaca, molto semplice.
Come no, ma come? A Giordano gli hai detto che tu, quando ti ha detto che eri un raccomandato...
No, non mi occupo di cronaca. Non mi occupo di cronaca.
Vabbè, ma
che c'entra il raccomandato con la cronaca?
Uno non può, adesso non è obbligato.
Che c'entra la cronaca con raccomandato? Non riesco a capire.
Quando
però
la loro trasmissione, a parte io, Cruz, so che tu neanche la segui perché hai altre cose da
ma
fare.
Io invito la mia trasmissione chi mi pare, fino a quando me lo fanno fare. Quando non me lo faranno fare più, non lo farò più.
Giovanni, il tuo intervento viene cassato.
E tu continua a guardare le cose che ti garbano di più.
Michele da
Cuneo. Per fortuna non sono le mie,
Michele,
per fortuna.
Vai, Michele.
Altrimenti mi preoccuperei molto.
Michele, dimmi.
Pronto? Ciao,
dimmi, Michele, dimmi,
ciao,
dimmi. Ciao.
Molto mi preoccuperei.
Dimmi.
Io con i detentori di cani, gatti, che rompono i coglioni dove hanno più diritti che gli uomini, ha tutto le balle.
Sì, però ti devo sentire meglio, Michele, che ti sento male, amico mio, ti sento male.
Senti?
Sì, adesso ti sento meglio, sì.
Ok,
sì.
Con questi padroni di cani e gatti che hanno più diritti degli uomini, hanno rotto le balle.
Non è che dicono che hanno più diritti, è che, se, che c'è gente che dalla mattina alla sera si occupa di diritti degli animali. Che vuoi fare? È una specie di perversione. È una specie di perversione. Ognuno si occupa. Arriveremo al diritto dell'ermellino, al diritto del.
Io vado al bar che trovo un cane che mi lecca le caviglie. Vabbè,
quello che male fa.
Adesso quello.
Ma pensi al cavallo.
Ha ragione.
Pensi al cane che schifo che gli fa.
Mi lecca il buco del culo e poi viene a leccare le caviglie.
Ma sì, io le scrivo.
Lei potrebbe andare bene anche. Potrebbe andare bene a lei anche, perché insomma.
Gli dà il cane potrebbe, va via.
Vedo una certa simiglianza, diciamo.
No, ma perché devi dire che gli piace?
Ma perché uno può dire, perché uno, scusa, uno normale, non dico intelligente, normale, può dire che gli dà fastidio un cagnolino.
Ma se gli dà fastidio il cane che c'è che piedi, schifo.
Ma figuriamoci, cioè, non ha mai fatto male a nessuno un cane. Non ha mai fatto male a nessuno un cagnolino.
Ma permettermi di capire cosa mi dà fastidio, no?
Ma sarà padrone o no?
Ma gli tiri una pedata, gli tiri una pedata e risolto il problema.
Sì, bravo.
Adesso,
sì, io sono il padrone, gli tiro una pedata in testa.
Mica
poi
forte,
dopo, se fossi
mica
il padrone,
forte, una pedatina lo scacci con la punta del piede.
Vabbè, no, ma non diciamo stupidaggini,
ma
maltrattamenti.
Devi fare un calcio di rigore, un calcetto.
Non dovrebbe nemmeno arrivare a leccarmi.
Sì, questo è vero, cioè non si capisce perché un cane possa essere padrone di leccare chiunque in un bar.
Ma non è colpa diciamo del cane, è colpa del padrone di merda di solito, non è colpa
ma
del cane.
Ma non diciamo stupidaggini, cioè, non esageriamo.
Gottardo, se un cane ti lecca la gamba o il piede, tu lo scacci a pedate in faccia.
Io con grazia, se è un cane di piccola taglia, proprio lo alzo e lo allontano dal mio piede.
Speravo che ti morda a quel punto.
Ma no, ma se mi morde gli tiro un calcio di quelli in maniera da fargli fare qualche metro. Ma mica capito, io ho il diritto di andare al bar senza che un cane mi rompa i coglioni oppure no? Cioè, non c'è mica scritto canile, c'è scritto bar fuori, va bene? E allora se io sono al bar a bermi un caffè, il cane non deve venire a rompermi i coglioni.
Questo non è
sbagliato. Mi sembra evidente.
Non è sbagliato.
Mi sembra evidente questa cosa qua.
Una leccatina non ha mai ucciso nessuno.
Entri con il tuo cane di merda dentro al bar, entri, te lo tieni al guinzaglio vicino a te in maniera che io non rischi A di pestarlo o B di essere morso.
Ma non diciamo stupidaggini.
E non ho mica capito.
Ma che morso?
Non è sbagliata questa cosa qua di Gottardo.
È una libertà, non è un diritto.
Calcio al cane,
mi
ma
può stare
cosa
sulle
dite?
Palle a me.
Perché
a me
dovete delirare sempre?
No,
non è delirare, a me generalmente i cani di piccola taglia che qualche
un calcio al cane, ma vi rendete conto o no?
Si porta nella borsetta, a me fanno schifo, ok? Mi danno fastidio e li vedo lì che alitano sulle brioche, per esempio, vuoi la brioche? Vieni che la mamma te la dà, ma vai a fare in culo, non mica capito, lo tieni per terra e lo tieni vicino a te, non è che viene a mordere me.
Fermo là.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Fatemi capire, la città di Parigi dà una medaglia a Carola perché ha forzato il blocco dell'Italia, ha fatto entrare dei migranti in Italia e poi manganelle migranti che da Ventimiglia vogliono entrare in Francia? Mandate a fare in culo.
Se questi tutti poveri disperati vengono qua, ma chi rimane a proteggere loro terra, loro patria? Ma chi rimane a proteggere loro parenti se loro sono tutti qua? Mandiamo ragazzi italiani, tuo figlio mandiamo lì a morire per loro durante quando loro si trombano disperatamente, Io sono straniera, vorrei che mio messaggio sentono tutti quelli buonisti.
Siamo qui.
Che è così incapaci, anticapati anche per dire, non sanno geografia, basta prendere una mappa, globo e vedere come ha in dimensione Africa e come Italia.
Ecco.
Impossibile che tutta Africa entra in Italia, impossibile, impossibile. Perché è più grande di Italia, Africa, molto più grande, non entrano tutti qua, buonisti, non entrano.
No.
Questa è Ucraina. Questa è un'Ucraina che vi ha mandato un messaggio. Hai capito, Gottardo? Hai capito il messaggio dell'Ucraina?
Grande paese l'Ucraina, che ha dato grande felicità al resto dell'Europa.
Allora, ragazzi, è tornato più combattivo che mai anche all'inizio della settimana il signor Spatalino, il signor Spatalino, il predicatore
signor,
padovano.
Insomma, ma va in vacanza con
signor
il signor Spatalino.
Sì, a Santo Domingo va in vacanza di solito.
Ma veramente?
Senti, e come no? Sì, ma lo sappiamo che va a Santo Domingo, che ti svegli adesso, io lo vieni ad apprendere adesso.
Ma non lo so, ma... non è che seguo, non è che seguo cosa fa Spatalino, francamente. È una
poi
cosa
compagni anche a me, però... effettivamente l'idea. Però va in Repubblica Dominicana,
magari trova,
certamente.
Magari trova una moglie come hai trovato
tu. In Repubblica Dominicana. E come mai vai lì? Come mai? Vai lì?
Come mai la moglie rimane a casa invece? Potrebbe essere un'altra domanda che dobbiamo fare la prossima volta che lo chiamiamo.
Voi compagnucci di sinistra avete fatto diventare Carola un'eroina, vergognatevi. A Spadari cambia discorso però,
Il comune di Parigi si perde dietro la Carola Racchette, sta ragazzina che puzza ancora di latte. L'hanno fatta diventare i compagnucci di sinistra. Voi compagnucci l'avete fatta diventare un'eroina. Vergognatevi!
Lo sai che potrebbe tranquillamente fare il Giordano della situazione, Spadalino?
Cioè, ma non batte più come una volta.
Sì,
una volta era un percussionista.
Gli argomenti sono quelli. Gli argomenti sono bene o male quelli.
Adesso quindi. Stai insultando ancora una volta Giordano. Stai paragonando Giordano a Spadalino.
Non me ne occupo e non mi permetterei. Non sono due cose.
Poi se
due
la piglia
cose,
con i compagni
due persone
di
diverse.
Due cose, senti. Però due compagni di
lo stile
Bibiano.
È quello, mi pare.
Compagnucci comunisti di Bibiano chiudono la bocca ai bambini, li seviziano, e lì c'era un sindaco del PD. Ecco perché dico che a sinistra si dovrebbero vergognare.
Ancora. Poi se la piglia col Papa, fin qui tutto noto, tutto arcinoto.
Il Papa, c'è sempre Sua Santità, col massimo rispetto. Aprite le vostre porte, Sua Santità.
Eccolo.
Apra le porte del Vaticano.
E vabbè, fin qui diciamo il classico. Le cose nuove potrebbero essere queste, attenzione. È ancora contro Carola Racchette. Devo dire la verità che questa signora Racchette non fa nulla per essere simpatica, non fa nulla. E sembra che abbia detto, sembra, adesso leggo da qualche parte, che siccome l'Europa ha una responsabilità climatica con l'Africa, bisogna accogliere tutti i migranti.
Beh,
climatici.
L'Europa,
i migranti
non so
climatici
che responsabilità climatica abbia l'Europa.
È questa la vostra eroina, tu e di Gottardo, è questa la vostra eroina.
Non riesco a capire che responsabilità ha sull'ambiente, ha l'Europa,
perché mette in relazione la rivoluzione industriale, quindi l'inquinamento, con l'innalzamento delle temperature.
Ma non
è sbagliato da un punto di vista climatico e termodinamico,
termodinamico. Ma dove cazzo stai?
Certo.
Una trasmissione che stai la notte a Rai, la Rai quando faceva le trasmissioni sulla termodinamica con le lezioni universitarie. Aspetta, Spadalino.
Incoroniamo questa ragazza Capitan Findus, la nominiamo protettrice dei sacchetti a perdere. Si è mosso perfino Leoluca Orlando.
Ecco le manate, ecco.
Compagnuccio di Palermo.
Senti, questa vi farà incazzare. I nostri migranti morivano nelle miniere. Questi sono vitelloni ben pasciuti. Lerner, questa è istigazione al razzismo. Lerner, stai attento. Ecco un razzista, attenzione, la zanzara istiga il razzismo. Eccolo qua, eccolo. Te lo offro sul piatto d'argento, eccolo qua.
Facciamo vedere, dai, il parallelo. Fra i nostri migranti che morivano nelle miniere in Belgio e sti quattro sacchetti a perdere che vengono qui. Ecco. Sti vitelloni ben pasciuti, eccetera.
Stefano da Roma, avanti tutta, Stefano. Vai, Stefano, vai.
Ciao, buonasera a tutti.
Dimmi.
L'omicidio stradale di quel distrazionato lì.
Sì, parla meglio, avvicina meglio, cambia tutto. Se no, non ti sento.
Vicinissimo, tutto a posto.
Tutto a posto, dimmi, ecco, ti sento bene.
Allora, su quel disgraziato ti dicevo che ha ammazzato.
Avvicina più la bocca, amico mio. Avvicina, se no t'ho sentito distante, t'ho quasi perso, dai.
Dicevo, su quello che ha ammazzato quei due ragazzini in macchina.
Bello, chiaro,
mi senti bene, benissimo.
Sì.
Allora, l'errore che fate voi, parecchi di quelli a quali date voce, sì, è che confondete l'omicidio colposo con la colpa grave e con l'omicidio stradale.
Calma, calma, calma. Qui non siamo nell'ambito della discussione in punta di legge, come vorrebbe fare Davide, che gli piace tanto discutere di queste cose. Qui l'argomento è molto semplice. Io, fosse per me, poi è chiaro che c'è una differenza. È normale che quello non si è messo in macchina per ammazzare delle persone, no? Cioè, questo vuoi dire tu. Quello
La legge che hanno fatto, l'inasprimento delle pene che hanno fatto,
fammi sentire Stefano,
è omicidio stradale equiparato all'omicidio. Non ave- quindi Stefano, dimmi, allora... è un tautologico, come diresti tu, la discussione.
Capito, qualche anno fa con una cosa del genere rischiavi al massimo 6 anni
ma adesso,
per omicidio colposo.
Adesso non è più
adesso
così.
Hanno fatto questa fattispecie più forte.
Sì, ma nonostante questo
il problema è che non se li fanno, non è il problema il reato, perché il reato è giusto.
Bravo. Poi non se li fanno perché abbiamo i perdoni, i riti abbreviati spesso, e poi abbiamo le varie norme che ti fanno uscire dalla galera prima, i domiciliari e tutto il resto. È così perché
è così. Ha appena spiegato l'ascoltatore simpatico con grande civiltà come stanno le cose. Omicidio stradale è stato la legge è stata inasprita dal precedente governo.
Stefano ti sta dicendo che poi nella realtà in questi anni, che magari piglia 14 anni, ma 14 anni non se li fa, questo è il punto.
Dipende.
Non se li fa. Marco da Parma, grazie Stefano. Marco da Parma, dimmi Marco.
Oh, buonasera Cruciani.
Dimmi Marco.
Conto una roba, intanto un abbraccio affettuoso a Mariano David Parenzo . E un abbraccio maschio al signor Gottardo.
Addirittura un abbraccio maschio a Gottardo e Mariano a Parenzo.
No, un abbraccio a Mariano David Parenzo, Mariano Rumore intendendo.
Ah, Mariano Rumore, Mariano è diventato Rumore, democristiano, sì. Dimmi
a confronto di questa conversazione.
Dimmi.
Ma certamente, ma Parenzo, io tengo per te tutta la vita. Però stranamente anche per Cruciani, è un po' di tempo che vi marco e vi ho mandato una storia che riguarda me, insomma. Io sono sposato con una nigeriana che ho conosciuto 3 anni fa, sui marciapiedi, non in uno studio.
Fermi tutti, tu stai dicendo che hai incontrato una prostituta, esatto. Probabilmente l'hai anche trombata da prostituta, scusa se uso questa espressione.
Ma va.
Sì.
Ma va.
Sì o no?
Sì, eh.
Cioè tu la frequentavi come cliente?
Una volta.
Beh, sì, quanto chiedeva? Quanto chiedeva sua moglie prima di diventare sua moglie?
Guarda, 30-40 euro, poveretto.
Addirittura, ma questo qua dove? A Parma?
Sì.
Lei è nigeriana, è venuta qua in che modo? Irregolare?
Venuta qua assolutamente irregolare, sui barconi.
Sui barconi. Sì. Quando è venuta qua?
Sui barconi, è arrivata qua 3 anni fa, con il miraggio di una di queste mamande, di queste pappone, che gestiscono la vita di queste ragazze, che le illudono, vieni in Europa, che in Europa ci sono.
Vedi, lei ha dovuto pagare per venire qua in Europa, evidentemente.
No, ferma. Lei ha dovuto, diciamo, fare un debito lungo, una specie di mutuo sulla fiducia, sull'onore.
Tratta di esseri umani. Noi abbiamo favorito, purtroppo l'ingresso in Italia di una persona che poi è venuta qua a fare la puttana e poi è rimasta con un debito. Questa è la realtà.
Esatto.
Ma scusa, sono curioso di una cosa, Marco, scusami.
Sì.
Dimmi questa cosa. Tu l'hai conosciuta perché andavi a puttana, immagino, no?
Ma sì, diciamo, sai, capita, io non sono proprio un seriale come te, però diciamo...
Io non sono seriale a puttana, scusami.
Però comunque, nel passato questo messaggio, però.
Noi due non ci conosciamo.
Vabbè, comunque, andavi ogni tanto a puttane, andavi...
Esatto. Una sera ho incontrato questa ragazza qua, che con la quale poi scatta, come può scattare con una commessa al supermercato, un meccanismo che è dici, Dio, mi piace questa qua. E niente, da lì abbiamo cominciato a frequentarsi. Io cosa ho fatto? Ho fatto di tutto in quanto buonista rock per toglierla da quel mestiere lì, perché mi piaceva, insomma, mi piaceva e mi piace tuttora, che è mia moglie, anche se è ingrassata 20 kg.
È ingrassata 20 kg perché? Perché ha fatto i figli? Perché?
No.
Aspetta, così è ingrassata 20 kg.
Tanto per dirlo al signor Spatalino, mi fa sbragare da ridere quando lo ascolto, mi sbrago in due dalle risate perché è troppo forte. Questi sacchetti a perdere che arrivano grassi, no! Lei quando è arrivata qua era magruzzella, magra. È chiaro che quando ti riesci poi ad accasare, perché non hai da mangiare tutti i giorni.
È ingrassata dopo, dai, è ingrassata.
Spiegami
una cosa, ma quando ci andavi, scusa se te lo dico in maniera così brutale, quando te la scopavi da cliente o dopo, cosa è cambiato?
Boh, assolutamente.
Che non la paga più.
Vabbè, questo sicuramente non
Sì. Beh, certo.
Grazie.
Ha risparmiato migliaia di euro adesso, no? Ma lei non si fa un po' schifo? Lei non si fa un po' schifo a raccontare tutta sta storia? Cioè, che andava a puttane tirandolo su dal ciglio della strada?
Al contrario, al contrario.
Fa un po' schifo. Ma no, no, fermo
là. No, fermo là. Allora, Marco, invece è una storia di una persona che andava a prostitute ogni tanto, ha trovato questa ragazza qua, gli è piaciuta. E più delle altre, evidentemente.
Esatto. Sì, ma è la gente come questa qua che alimenta la tratta delle negre. È questa gente qua che alimenta la prostituzione nigeriana e la mafia nigeriana.
Però, anzi.
Sì, ma fa schifo lo stesso.
Però.
Ma perché fa schifo lo stesso? Contano, a me sei impazzito. Ma perché fa schifo? Perché era un cliente delle prostitute, fa schifo.
Certo. E andava con gente disperata, tipo sua moglie, che poi pur di uscire
dalla disperazione,
Marco, rispondi
a Gottardo, che
ha sposato questo qua.
Ma volentieri, ma figurati. Sono già risposto anche ad alcuni vicini di casa. Per questo figurati, che cazzo me ne frega a me di Gottardo.
No, poverino, ma fate una cosa bella invece.
Una storia ammirevole. Se posso spiegarla, la spiego, ma com'è?
Spiegamela.
Io non è che né mi vanto né mi vergogno, io la racconto esattamente com'è, è molto semplice. L'ho aiutata sin dal primo giorno ci siamo trovati. Non ti dico che è stato tutto rose e fiori, perché figurati, queste persone qua, prima di mollare uno, non chiamiamolo lavoro sicuro, perché lavoro è una brutta parola, in quel caso non è un lavoro, ma è un, appunto, lo sfruttamento, e prima di sottrarsi alle dalle grinfie di questa maman, e per me è stata dura, perché c'è stato di mezzo il doverla convincere che con me poteva fare una vita normale, no, niente di più, però poteva avere la sicurezza di stare in una casa, di pianificare un vago futuro, che era quello per cui probabilmente era arrivata in Europa. Questa ragazza non è l'oro nella scatola, è una normale, ha capito il meccanismo.
Ma il papone, c'aveva un papone in Italia?
No, non un pappone, perché il meccanismo è curioso con le nigeriane, cioè loro hanno le pappone, che sono, uno si immagina...
Cioè c'è un'organizzazione però, comunque un'organizzazione...
No, aspetta, perché io non posso dirti e non posso sapere se c'è un'organizzazione ben strutturata o altro, ti posso dire solo questo, ti racconto l'episodio di come è finito il debito di questa ragazza nel giro di pochi secondi.
Sì.
Un bel giorno sull'internet... Sì. Una figura importante di Benin City, che è la città in Nigeria da dove viene mia moglie, è una specie di, lo chiamano il re di Benin City, ha riunito attorno a sé questi preti che fanno i riti voodoo, che fanno queste robe qua. Questo signore credo che abbia avuto un ruolo anche nella, tipo ambasciatore, non ambasciatore, abbia lavorato in ambito di ambasciata nigeriana in Italia, cose del genere, ha riunito tutti questi, chiamiamoli preti per semplificare, non sono preti ovviamente, e ha fatto una fatwa via internet, ma sul serio, dove ha detto basta, è uno scandalo, che ha annullato tutti questi voodoo, questi riti fatti con le varie ragazze, e tutte quelle che arrivano da Benin City da quel giorno
sono state liberate,
compresa mia moglie, io subito non ci volevo.
Ma lei i soldi dove li dava? I soldi che guadagnava, li dava? Pagava il pizzo a qualche organizzazione, a qualcuno?
A questa signora qua. Che
e come li, ma che era in Nigeria o in Italia?
No, in Italia.
In Italia, vedi, alla fine era tutto collegato, cioè dalla Nigeria l'hanno fatta venire in Italia.
Esatto,
Salvini, però, da un certo punto di vista, fa bene secondo te bloccare i porti o no? Tanto che...
Allora, stiamo a sentire, bloccare i porti non lo so, non è il mio mestiere, non sono mica un analista di...
A cercare di impedire che questa gente arrivi, naturalmente, non è che ci sono solo puttane nigeriane.
Farebbe bene, secondo me, perché io per molte cose tengo per Salvini, per altre neanche per idea, farebbe bene a... fare in modo che le strutture dello Stato periferiche, tipo gli uffici immigrazioni, avessero indicazioni molto più chiare. Se io non avessi deciso di accelerare, di sposarla, immagini mia mamma 80 anni.
Che ti ha detto tua madre?
Subito, diciamo 3 anni fa, quando mi sono fidanzato così, la guardava come un bego nella minestra. Presente, ti vai a mangiare la zuppa e ti trovi un bego nella minestra. Poi pian piano l'ha conosciuta, quelle persone vanno conosciute.
Ma una ex prostituta, i vicini di casa, come ti hanno visto? I parenti? Che cazzo ne so? Tua madre me l'hai detto? Che...
Mia mamma adesso prepara le lasagne di più e le mette nel freezer, sai per chi? Non per me, ma per lei.
Scusami, ma lei è meravigliosa, proprio.
Ma il bego nella minestra quanti anni ha?
Beh, è abbastanza giovane, ragazzo mio, mica vado a trovare delle... eventualmente.
Certo, ma lei quanti anni ha, lei, signor, signor benefattore?
Io la ringrazio, non sono benefattore di un cazzo, perché io lo faccio un po' per me.
Allora,
lo
quando lei conosce,
si è innamorato e l'ha sposata.
Quando l'hai conosciuta, quanti anni
aveva? Allora, stia a sentire, signor Gottardo, le do del lei per rispettare.
Ma continui, mi fa piacere.
Sì, infatti io la rispetto moltissimo. Dunque, io...
Certo, io no. Quanti anni ha lei?
Beh, chi se ne frega, se ne, me ne fa una così, cosa,
per contestualizzare, perché magari scopriamo che la ragazzina ne ha 23-24, lei ne ha 60.
Contestualizziamo, io ho 52 anni e sono più giovane del suo figlio più giovane dentro, perché sono un rocchettaro, primo. Lei ha 27 anni e ragiona come mia nonna, come ragionava mia nonna.
Cioè, tu l'hai conosciuta che lei aveva 24 anni, ragazzi, qual è il problema? 24 anni.
Sì, va bene, no, così per contestualizzare, insomma, tutto
senti,
questo bene.
Senti, ma ti posso fare una domanda,
ma
che, a te che cosa ti ha attirato di lei? In conclusione, cosa ti ha attirato?
Allora, quando l'ho conosciuta il primo giorno, che era un pezzo di spizio di 1,75 m, con una parrucca da paura, sì. E soprattutto
ne parla come di una vacca, praticamente. No, c'era questa grande vacca con la schiena dritta, no, me la sono portata a casa.
Signor Gottardo, le interessa?
No, perché
ti interessava il fatto che fosse un pezzo di figliolo, sì, un pezzo di
carne.
E poi, se posso finire, signor Gottardo, gli occhi, che sono probabilmente quello che mi ha fatto andare nel minuto successivo all'atto sessuale a pagamento, mi ha fatto scattare il meccanismo di dire no, qua c'è qualcosa di più.
Scusami, ma quando tu l'hai, diciamo, quando ti sei, è passato un periodo in cui lei scopava con altri, ci andava con altri da prostitute,
senza dubbio,
la frequentavi?
Io bruciavo come un falotta, quello che ho fatto di tutto e di più, per toglierla da quel contesto lì, ma di tutto e di più nell'ambito dell'ecito, non ho mai fatto del male a nessuno, sono veramente un tranquillissimo operaio a 1200 euro al mese, intendiamoci. Sono l'ultimo degli sfigati, per capire.
Ciao Marco, ti abbraccio, ciao,
grazie.
Giuseppe da Catania, vai Giuseppe.
Sì, salve, buonasera.
L'uomo che ha sposato la prostituta, mi mancava però, l'uomo che ha sposato la prostituta nigeriana. Giuseppe, vai.
Sì, io volevo intervenire per quanto riguarda l'incidente di Vittoria.
Dimmi Giuseppe.
Sì, guarda, io vado per la giustizia fai da te e basta.
Che vuol dire se lei per la giustizia fai da te? Spiegami.
Sì. Sì, perché sono dei balordi, cioè uno è fatto di cocaina, è ubriaco e va a ammazzare due bambini davanti alla propria abitazione, li ha falciati via così, cioè dimmi tu che deve fare un
che
padre,
bisogna
un...
fare, dovrebbe prendere l'ergastolo, purtroppo non sarà così, dunque la gente è incazzata per questo.
Prima.
Sì, ho capito.
Quello prima tu non ce ne farà mai, nemmeno a due o tre anni è fuori.
No,
e ce l'hanno
i miei
coglioni a Vittoria che gira e gli fa anche il sorrisino che gira per le strade di Vittoria e il padre, la madre e i bambini, i rispettivi genitori.
Questo è già successo, però la giustizia fai da te significa ammazzarlo con le proprie mani.
No, tutte e quattro le ammazzavo, a tutte e quattro, non lo so a lui.
E come li ammazzavi, fenomeno? Come li ammazzavi, Giuseppe?
Come li ammazzavi? E mi accavallavo di una pistola, gli andavo a cercare e gli sparavo in testa.
Ma non hai il coraggio, lo dici, ma non hai il coraggio. Se fossi stato un genitore, dici tu,
certo, sicuramente.
Beppe da Milano, dimmi, fermi tutti.
Perché falsa testimonianza non è un reato. Falsa testimonianza non è un reato. Ripeto, falsa testimonianza non è un reato. Falsa testimonianza non è un reato. Falsa testimonianza non è un reato.
La Zanzara.
quell'individuo che ha ammazzato l'orsa, quel vigliacco, 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 bieco, infame soggetto di cui la società non ha bisogno. Gli auguro di essere sbranato da un orso. E noi non abbiamo bisogno di gente come quella. La società sta meglio senza un infame maledetto come lui. Se mi vuole denunciare, mi denunci, non me ne frega una mazza.
Oh, ma come mai gli ha sparato dall'altana questo all'orso? Si cagava sotto, eh? Che cazzo di persone, guarda, che spettacolo. Io non sono contro la caccia, però se gli spari dall'altana, caro mio, è buono pure mio nipote di 10 anni. Ma che cazzo di gentaccia che vi chiama, mamma mia.
Allora, questi qua fanno riferimento, parlano del cacciatore di orsi che ha chiamato la settimana scorsa, il tizio che ha sparato a quell'orso, tutto legale, tutto normale,
chiaro, spavento.
Quello che è legale, è anche vero che quello che è legale non necessario, pure il nazismo aveva delle cose legali, era fatto di legge, ma non c'entra una mazza, cioè non è che sparare agli orsi sia di per sé una cosa disdicevole, è consentito farlo, non c'è lo sterminio degli orsi, in alcuni paesi si può fare. Non capisco perché ve la prendete tanto con quel cacciatore che in maniera molto limpida ha detto che gli piace la carne di orso, è andato in Croazia, ha sparato un orso, certo sull'altana che devi fare? Devi farti ammazzare dall'orso? Li spari quando puoi spararli, quando lo puoi ammazzare, non è che devi fare la sfida ad armi pari con l'orso come dicono gli animalisti, oppure secondo voi bisogna fare la sfida ad armi pari, non lo so, cioè magari vi viene in mente qualche idea balzana, tu l'hai definito la settimana scorsa un assassino questo qua, lo hai definito
tecnicamente è così. Io non vado a caccia, non sono in generale contro la caccia, ma non vado a caccia, non mangio carne di orso.
Ti fa impressione uno che ammazza un orso?
Non mangio carne di orso, ma
ti fa impressione.
Dopodiché rimango una persona che non va ad esempio negli alberghi di Mosca a trattare percentuali legate al petrolio, ma va bene, però va tutto benissimo, voglio dire, non c'è nessun problema. Io l'ho detto, l'ho buttata lì in modo che non c'entra nulla, in modo assolutamente diffamatorio, ma l'ho buttata lì così, appoggiata, no? Di
ma
qualunque
poi,
argomento
poi, scusa.
Ho detto che io non faccio la caccia all'orso e non vado, ma sono due argomenti distinti per carità, ma sono due cose che io non faccio,
non faccio
la caccia all'orso e non vado negli alberghi di Mosca a trattare di petrolio, ma sarà legittimo dirlo o no?
Però
ho detto qualcosa di falso,
posso dirti una cosa,
se poi tu mi dici ti piace la pasta asciutta, moltissimo, mi piace la pasta asciutta al pomodoro, al parmigiano, il cacio e pepe. Mi piace il cacio e pepe, ma non vado negli alberghi di Mosca a trattare di affari petroliferi.
Posso dirti una cosa?
Ti
che
piace
di
più così?
Di solito
diciamo
a te,
così.
Quelli che fanno affari, quelli che trattano le percentuali, gli intermediari ti piacciono moltissimo.
Ne conosci anche tanti.
Solo che quando si tratta della Russia, del petrolio e di Putin, ti fa schifo. Di altre persone non ti fa schifo, diciamo la verità. Comunque, torniamo all'orso per un attimo. Vi voglio far ascoltare, tanto per essere chiari, quello che disse è una cosa di un audio di qualche anno fa, ma è straordinario, forse l'abbiamo già mandato, non mi ricordo, abbiamo fatto tante puntate qui che non si può ricordare tutto, un insegnante che si chiama Franco Nembrini e l'ipocrisia di fronte ai bambini dell'uccisione dell'orso, sentite.
Mi ha regalato un orso siberiano, ma una bestia, come non avete idea, 2,72 metri in piedi, l'ho portato a scuola e cominciate a girare la voce tra i bambini, c'è un orso, la pelle, mica vivo, eh. I bambini dovete vederli, in un silenzio totale così, gli occhi fuori, arriva la direttrice dell'elementare, mette una mano sul microfono e mi dice, Franco, non devi dire che l'hanno ammazzato. Dico, ma direttrice, che cazzo stai dicendo? Lo vedi quel gruppo di mamme? Hanno detto che se dici che l'hanno ammazzato, cioè sottoponi i loro bambini a questo shock terribile di violenza gratuita, ci denunciano al WWF e agli ambientalisti a loro.
Senti ancora.
Mi sono stato ispirato, veramente, e ho spiegato ai bambini che in Siberia fa così freddo, ma così freddo, che l'orso è morto di polmonite.
Quello che dice ogni tanto David, ma mica sarà morto di polmonite, mica sarà morto di freddo, ma senti la conclusione, credo, è straordinario.
Bambini, come è morto l'orso? All'unanimità, nessuna eccezione, tutti i bambini della scuola hanno risposto ammazzato. Ammazzato, perché quelli il cervello ce l'hanno.
Beh, stupendo. Sembrava dalla voce un po' capanna. Non so se Davide.
Sì,
la
vero,
voce un po'
vero.
Di capanna. Ma
è
lo voglio vero, abbracciare perché questo manifesto contro l'ipocrisia che prevede che i bambini si possano spaventare di fronte all'idea che un orso possa venire ucciso. No, non è vero, sono molto più vispi, beh, no, sono molto più pronti, più realisti di noi.
Tu dimentichi molto i grandi più realisti classici. Di noi. La storia di Cappuccetto Rosso finisce con il fatto che il lupo soccombe, perché il lupo si era mangiato la nonna, ovviamente, sì, il lupo si era mangiato la nonnina,
sì.
Il cacciatore arriva spara ovviamente al lupo.
No, ma è la scuola che dice, no, non devi dire che è stato ammazzato.
Dice non
però
devi
fermi
dire,
tutti, vabbè. Fermi tutti, Fabrizio da Milano,
orca.
Che sia lui, Fabrizio.
Quel Fabrizio.
Allora, non si capisce un cazzo, pronto?
Oh!
Uè, ciao Giuse!
E come andiamo?
Grande zio, c'è anche lui, Croce Rossa.
Chi è Croce Rossa?
Parenzo, ormai sparare su di lui è come sparare sulla Croce Rossa. Parenzo, ma dopo vengo da te un attimino, va.
Quando vuoi, cara emorroidi, quando vuoi.
Sì,
quando
arrivo, Croce Rossa. Giuseppe,
quando vuoi, emorroidi, quando
amico
vuoi.
Mio, ti devo chiedere 30 secondi e poi ti dico le due o tre cose che devo dire, quelle veloci. No, perché... è già capitato due o tre volte che sui social tutto capitano che dicono che io sono un attore pagato da te e per quanto riguarda nei tuoi confronti e nei miei confronti sembra proprio una cazzata.
Non lo so chi lo dice, ma
no,
noi ci,
ma c'è,
ci siamo.
A me mi ha fermato anche uno per la strada, ma ha detto: ma allora esisti veramente? Pensavo che eri un attore pagato.
No, qui non ci sono attori, è tutto reale.
Che è talmente idiota, che è talmente idiota che la gente non pensa sia reale, capito? Invece
ecco,
purtroppo lo è.
Allora,
è talmente imbecille che le persone giustamente si stupiscono. Questo è il tema.
Ma anche mandato un video e quindi visto che molti
dovrebbe far riflettere questo, però scusami.
Ma parlare, visto che Giuseppe
con amicizia te lo dico.
Me l'hanno chiesto in amicizia e quelli invece in non amicizia, l'ho fatto in onore di questa trasmissione, ho fatto una pagina Instagram Fabrizio da Milano, così almeno chi crede che io sono un attore viene a vedere che vi ho lasciato anche un bel video che
ottimo,
vi mando
ottimo.
Che vi mando tutti a fanculo, quindi Fabrizio da Milano solo per gli amici della Zanzara.
Ottimo.
Basta, chiuso sto discorso, così almeno
che vuoi dire,
no,
Parenzo, no, mi hai chiamato
allora,
per dire qualcosa
innanzitutto volevo prima dire sulla flotta di De Magistris che qua ancora non l'abbiamo vista, me la vedo già l'ONG di Scampia che va in acque libiche, ti ha visto un gommone, tira su i migranti, gli frega i cellulari, li risparte sul gommone e li va a vendere a Lampedusa. Lo è, dai, ma De Magistris, ma vai a rubare. Poi no, fammi dire una cosa su quella roba che chiamano calcio femminile
ancora, ma ormai è superata come cosa, Fabri, comunque...
No, però io non te lo devo, ma veramente
dimmi.
Come si fa a chiamare quella roba la calcio femminile? Figa, è più noioso di Paolo Mieli, veramente impressionante, non si può vedere non è calcio quella roba là, dai. Cioè veramente Paolo Mieli è l'uomo più noioso del mondo, in confronto Prodi sembra già Luca Vacchi, talmente divertente. No, veramente Paolo
sono
Mieli.
Sono gli idoli, attenzione, hai toccato due idoli di Parenzo, Paolo Mieli e Romano Prodi, attenzione.
Ma sarà pure intelligente Paolo Mieli, ma figa, ma veramente è peggio di perdi una bottiglia di grappa l'effetto che fa, vabbè. E poi volevo dire una cosa prima di dire a Prezzo su Papa Francesco Fratoianni. Allora, una piccola cosa. Premesso che Papa Francesco è capo di uno Stato estero, quindi per quanto mi riguarda, con tutto il rispetto, la sua parola vale come quella di Alvaro Vitali, per quanto mi riguarda. Perché per me è una persona normalissima Papa Francesco a capo di uno Stato. A differenza di Mattarella, che io non stravedo e non sopporto, però è capo del mio Stato, lui non è capo, quindi per
questo
me non
giusto, giusto. Cioè formalmente
per me lui è come se parlasse la Merkel, a me non me ne frega un cazzo di quello che dice,
giusto ci sta
persona normale che si lava i denti, mangia, non è un dio in te, l'unico dio è il grande dottor Mozzi che mi ha salvato la vita, pure da Mozzi sei
andato,
no io no, ma io guarda che Mozzi è il numero uno, io grazie a lui mi sono rinato senza mai chiamarlo, solo vedendo i suoi video.
Sento Gottardo Gottardo che non proferisce parola di fronte a Fabrizio da Milano. Che cosa gli hai preso a Gottardo? Cioè, non proferisce...
Gottardo, cos'è? Ci sei fatto due pippotti, sei ancora fatto da ieri sera.
No,
Gottardo,
semplicemente preferisco far finta che tu non esista. Per bravo, me tu non bravo, esisti, Gottardo, Fabrizio bravo. Da Milano.
Che io la prima cosa che ho chiesto, se ci fossi stato anche tu oggi, perché mi stai talmente sui coglioni che qua adesso, quando sento le repliche della, quando sento i podcast, quando parli tu lo mando avanti. Come
bene,
quando parlano
sono contento,
quelli
io faccio okay. La stessa cosa, bravo, quando
Giuseppe,
parli
poi,
tu
Giuseppe,
semplicemente
poi ti stavo dicendo, te lo dice uno che io proprio non credo né in Dio, né nella Madonna, né in Gesù. Per me è più credibile la favola di Babbo Natale, eppure io ci ho tatuato sul corpo 3 o 4 croci e il rosario, perché credo molto di più io nelle mie radici che quei preti, cioè, tutte quelle cagate
di cose
là.
In cui non credi, sei un idiota
sì,
totale.
No, perché sì,
sei
coglione,
un idiota tatuato.
Lo puoi dire forte, coglione, perché
cioè,
io sono pieno delle mie radici.
In faccia.
Io non credo in Dio, non credo nella Madonna, non
ma
credo
nemmeno
in Gesù,
Dio
non credo
crede
in,
in
me.
Te
credo
da come ti ha
che
creato.
Tu sei un sacco di merda, l'unica cosa in cui
ah,
credo.
Ah, vabbè, guarda. Ecco. Però, se vuoi fare un'operazione verità...
Giuseppe,
se vuoi fare un'operazione verità, devi fare come Young signorino. Devi fare come Young signorino. Ti tatui in fronte, io sono un idiota.
Sei fastidioso, ma.
Che cos'è che si dovrebbe tatuare in fronte? Non ho capito?
Io sono un idiota per fare una grande operazione verità.
Sei fastidioso, ma io veramente, ma tua moglie, come c'è? Fai schifo, sei brutto, non sei simpatico, non hai neanche da
sei
dire sei miliardario, ma che cazzo ha trovato in te? Che cosa può aver trovato?
E fatti la domanda del perché io sono sposato e ho due bambine e tu sei da solo con le tue tossicodipendenze
e
basta.
Lo puoi dire forte, io mi scopo tutte quelle che voglio senza bisogno di avere donne.
A pagamento.
Anche a pagamento lo puoi dire forte. Ma sai che bello che è? Un giorno
voglio capire Fabrizio, per chiudere.
Un attimo.
No,
come
no, aspetta.
Come hai visto
allora, il match Meloni Parenzo?
Ecco, aspetta, volevo dire una cosa. Allora, Parenzo, io ti do un consiglio, ma questa volta te lo do come se fosse un papà con un figlio. No, mio papà mi ha sempre detto: Fabrizio, non lasciare il calcio, perché io ero uno dei più forti talenti in giro. A 15 anni ho pensato bene di toccare la trombetta e lasciare il calcio, e adesso non va. Ecco, io ti dico, Parenzo, non perdere.
Sei un talento della droga, ma insomma,
non perdere il lavoro alla Zanzara. Perché veramente, questo è il tuo mondo, tu devi competere con me, con Donato da Varese, Mauro da Varese, dove passi per intellettuale, e tu qua sembri, ma poi quando vai fai una figura.
Tu dici è meglio lavorare con gli scarti umani,
forse. No, ma perché tu passi da intellettuale.
Tu dici sì, meglio confrontarsi con degli scarti umani.
Poi vai davanti alla Meloni.
È una teoria interessante questa.
A parte che non sapevi neanche cosa c'era scritto sul libro, ti guardavi in giro nello, ma ti sei visto al bar, eri bianco, ti guardavi in giro sperando che uscisse fuori Fubini a darti un consiglio, eri giallo con la Meloni, ma adesso sei e la Meloni che ti dice ma che cazzo quereli, questa ti ha umiliato nella
uno,
tua trasmissione
se
davanti
è vero
al
che c'è una cosa sbagliata in genere si fa così, no?
Ma
se a uno viene attribuita una cosa sbagliata ed è grave in genere c'è quello strumento lì, no?
Ma secondo te la Meloni gli interessa di querelarti? Quella ti ha smerdato davanti al tuo
infatti non lo querelerà secondo me, fermi tutti, ciao Fabri, ti abbraccio.
Ciao Meloni. Ciao
caro, ciao bello.
L'unico mio errore è che mi sono drogato
per gioco.
Sì, stavamo
la prima volta per
stavamo mangiando una pizza, che facciamo? Ci andiamo a drogare.
Sdraiato a terra come dos.
Guarda bene.
Vestito bene Michael Kors.
Che? Guardala bene.
Tu la testa come Kevin.
Ah, tutta da fai.
Che ti fai?
Rolls Royce come Marilyn Monroe. Chitarra in perla Billy Joe. Sono per terra come Andri.
Guardala bene. Che? Guardala bene. Per finire la vedi.
Rolls Royce. Rolls Royce. Voglio una vita così. Voglio una fine così. Se la vivi. Rolls Royce. Rolls Royce. Rolls Royce. Voglio una vita così. Rolls Royce.
Voi propagandate la droga. Siete due spacciatori, mascalzoni.
Guardala bene. Yeah. Guardala bene.
Ah, tutta te la fai.
Che te fai?
La Zanzara.
Cruciani, tutti questi vegani che si lamentano del fatto che vengono ammazzati degli animali e nessuno che si è mai chiesto cosa succederebbe se il genere umano diventasse vegano, ma cesserebbe la sofferenza animale? Ma certo che no. Gli animali uccisi dagli uomini sono un'infinitesima parte degli animali uccisi dagli altri animali. Uccelli che mangiano insetti, pesci che mangiano altri pesci, mammiferi che mangiano altri mammiferi. Che senso ha per noi smettere di mangiare una fiorentina o un branzino? Per ridurre gli animalicidi dello 0,00001%? E diglielo ai vegani. Stanno combattendo una battaglia inutile. Soffiano contro vento. La sofferenza animale esisterà sempre. È la natura che si rassegnino.
Non bastava Parenzo, ha fatto tanto, veramente ha fatto tanto per la destra Parenzo, ora c'è Gottardo, accidenti, quanto vi dobbiamo essere grati, bravo Gottardo, quando ti sento capisco tante cose, Gottardo. Lord
of Thunder. E siamo qui ragazzi, siamo qui, allora fermi tutti, voglio sentire Riccardo da Chieti. Poi abbiamo una telefonata molto importante da fare, caro Gottardo, molto molto importante, caro Gottardo, caro Parenzo, siete lì abbarbicati, uno a Roma, uno a Padova, ci sei Gottardo? Ci sei?
Sono molto curioso. Su chi chiameremo e perché.
Riccardo da Chieti, vai.
Pronto?
Dimmi Riccardo.
Buonasera, buonasera, Cruciani, voglio parlare con te e volevo far presente ovviamente a tutto il polverone che si è sollevato sulla questione Salvini, la Lega, i soldi alla Lega, ma quelli che stanno sollevando di più il polverone sono quelli di quella che oggi è la sinistra, che non è altro che l'erede delle macerie di quello che era il Partito Comunista Italiano.
Tu stai dicendo che non si possono scandalizzare quelli che hanno preso soldi rubli da Mosca per decenni e non si è mai vergognato.
Che c'ha la faccia come il culo, ma non il culo di un uomo, il culo di un facocero. Se questa
sì, però sono due cose molto diverse, per carità. A me pure fa una certa impressione, però sono due epoche diverse, dai. Era molto peggio prendere soldi da una potenza nemica, eccetera, eccetera.
Nemica, bravo. Una potenza, io quando
e poi dobbiamo dire la verità: quei soldi là sono accertati. Ci sono libri, montagne di documenti. Questi qua ancora non ce n'è ombra, diciamo. Non si
bisogna
vede.
Bisogna dimostrarlo. Però il
va bene, Riccardo, ti saluto. Ciao. Allora, cari Gottardo e Parenzo, nei giorni scorsi, che cosa abbiamo letto? Abbiamo letto un signore che si chiama, sconosciuto ai più, che si chiama Enrico Galmozzi. Questo signore Enrico Galmozzi, un assassino, bravo, l'hai descritto bene, un assassino tra i fondatori di Prima Linea, che era un movimento terrorista degli anni 70, personalmente autore di due omicidi, quello di un brigadiere di polizia e quello di un militante del Movimento Sociale Italiano, condannato all'ergastolo, ma in Italia, come si sa, ha scontato praticamente 12-13 anni e poi libertà provvisoria, eccetera, eccetera. Oggi è un uomo libero. Cosa ha scritto? È uno molto presente sull'internet. A proposito dei proiettili arrivati in busta a Salvini, cosa ha scritto? Giù la testa, coglione, non fare il cinema che ti va di culo. Una volta invece di spedirli, li consegnevamo di persona. Chiamiamolo, ti prego. Speriamo risponda, amico mio. Speriamo risponda.
Pronto?
Sì, Galmozzi?
Sì.
Oh, buonasera, chiamo da Radio 24. Lo so che non vuoi dire nulla, però come ti è venuto in mente di scrivere quella cosa su Salvini?
In che senso?
Di scrivere quella roba là sui proiettili che li consegnavate di persona.
Ma tu hai capito l'italiano, lo comprendi?
Beh, certo che l'ho compreso benissimo.
Sai leggere?
Certo, i proiettili, giù la testa, coglione.
E quindi non hai capito un cazzo di quella...
No, come no? Ho capito tutto.
Le parole fondamentali di quel post sono due.
Quali sono?
Cinema e culo. Significa che il discorso è che Salvini utilizza per la propria propaganda e il proprio delirio repressivo un atto sconsiderato di un deficiente per proprio ritornare con gli anni di piombo, il terrorismo.
Ma veramente non
e
l'ha detto.
Questa è la falsità, no? Io dico, guarda che stai facendo il cinema, stai evocando un fenomeno che non esiste più, qualunque giudizio si possa dare,
sì,
perché quando c'era veramente, sì, si consegnavano, non si spedivano.
Sì, però,
il senso era questo,
detto da te,
non c'è nessuna minaccia.
Detto da te, io non dico che ci sono minacce, detto da te, che insomma hai dei precedenti che hai, sei uno che è stato condannato per omicidio di un paio di persone, amico mio, scrivere...
Amico mio, messa in quei termini, qualunque cosa dico, capisci?
Ma no, ma se tu parli...
in quei termini,
no, però tu, tu
qualunque cosa dico, la cosa detta da un ex terrorista.
Ma ho capito, però questo è...
E quindi sarebbe meglio dire meno alle volte.
No, però scusami Enrico, scusami un attimo. Tu non puoi, tu, quando tu parli di proiettili, invece di spedirli li consegnavamo di persona e con i puntini, significa che quasi ti auguri che qualcuno spari a Salvini, diciamo la verità.
Ma stai scherzando?
Ecco, io, questo...
ma stai scherzando? Ma questa è una lettura assolutamente indebita, assolutamente indebita.
Scusami, Enrico, tu sei...
Cioè, è un'interpretazione che indebita,
ma
totalmente
come
indebita. Allora,
partiamo dalle basi.
Perché io perché lì sto dicendo esattamente la differenza tra i tempi e quelli
questo,
di oggi.
Questo d'accordo, però dopodiché detto da te, sembra quasi una volta li consegnavamo di persona, come se fosse una cosa nobile consegnare i proiettili di persona. E ti ripeto, tu sei l'assassino di un brigadiere di polizia e di un signore che era, mi ricordo,
ma sono tutte cose che ci metti tu, che capisci, sono tutte cose,
ma non che ci metto io,
più,
fa parte della storia,
il passato pesa, però capito,
io voglio capire, lei non si vergogna di aver scritto quella cosa lì da ex terrorista, mi lo dica chiaramente, non si vergogna per niente di averla scritta?
Ma non c'è niente da vergognarsi, perché mi vengono attribuiti dei significati che oggettivamente non esistono.
Galmozzi, lei è un assassino, un ex assassino, ex terrorista che parla di proiettili a Salvini.
E allora io ho scontato
poco, molto poco,
la mia pena.
Molto poco.
Sono un cittadino libero,
sì,
con tutti
purtroppo
i diritti da libertà di espressione di qualunque cittadino libero.
Ma non sto dicendo niente, infatti non è che la voglio mettere in galera, cioè non è che la voglio mettere, ti sto dicendo che tu da ex terrorista, persona che ha ammazzato...
Zitto,
non puoi parlare di proiettili consegnati a un ministro degli interni che tu reputi evidentemente un fascista, o no?
Se arrivano... un peccato, sì, o un goliardo, un cretino, spedisci un proiettile, secondo te è una cosa su cui Salvino deve imbastire...
Scusi,
un
però non è
io non
lo so se questa cosa qui, se questa busta con i proiettili era una minaccia vera, non lo so. Intanto gli è arrivata una busta
ma come
con...
Ma non lo sai, ma non fare il furbo.
E chi sono stati? Chi sono stati i servizi segreti? Chi sono stati? Non lo so, dimmelo tu, dato che io voglio capire, però alla base, ci credi o no che sia una minaccia questa cosa dei proiettili?
Non è una minaccia.
Non è una minaccia.
Non è assolutamente una minaccia. Questo... È un'indebita interpretazione, possiamo dire. Visto il casino che si è scatenato, che potevo essere più cauto.
Potevi essere più cauto.
Ma il significato non è quello che mi stai attribuendo.
Ma
non
scusa, ce l'ho qua davanti.
Lina, ma poi ragiona.
Ce l'ho qua davanti. Ti va di culo. Ti va di culo. Una volta invece di spedirli li consegnavamo di persona. Cioè ti
attribuisci. Infatti ti va di culo perché vivi in un'altra epoca.
Tu non ti sei mai pentito di aver ammazzato?
Non c'è più quell'epoca là.
Ti sei pentito?
Non c'è più.
Ma ti sei pentito?
Nessuno attenterà la vita di Salvini.
Ti sei pentito di aver ammazzato quelle persone?
Ma questo non c'entra un cazzo, un altro discorso. Stiamo parlando di Salvini.
No, siccome dici che ti va di culo, allora, una volta invece di spedirli li consegnavamo, sembra quasi che rivendichi quel periodo. Li consegnavamo.
Ma c'è un discorso storico, non rivendico un cazzo, dico che era oggettivamente era così.
No, ma lei col suo passato non scusi però,
faccio
siccome lei non è un cronista,
un periodo
però, scusi,
storico finito.
Ma lei non è di Rai Storia. Ma lei non è di Rai Storia. Non è di Rai Storia lei. Lei è un ex terrorista, quindi il suo passato pesa per le parole che ha utilizzato.
Per te è un fascista pericoloso Salvini o no?
Salvini non è un fascista, non è un fascista, assolutamente, non c'entra niente. Esponente di una destra autoritaria con un...
Destra autoritaria,
questo, certo, questo, c'ha un'idea...
Cioè tu hai difeso anche Battisti, questo è il punto, capito? Hai difeso anche Battisti.
Ci mancherebbe altro, cazzo, qua ho passato 12 anni di galera. Cioè, è stato
12 no,
cioè,
12 no.
Cioè,
che 12 anni, è stato latitante, ne ha fatti 3-4 di galera, poi è scappato, no, è andato,
no,
in Francia.
No, ti sbagli assolutamente, tra quelli in Italia,
dove?
E quelli all'estero, ma ne ha fatti una paccata di anni.
No, 12 non ne ha fatti.
E anche sul discorso di Battisti, il discorso è su
ha ammazzato 4 persone, ha confessato, ma è tornato in Italia, ha confessato, amico mio, ha confessato.
E allora?
Ma l'hai difeso, ma ragazzi, qui hai difeso Battisti e hai detto che una volta consegnavamo i proiettili...
Ancora. Allora, sentimi a me, mi fai dire una cosa. Fammi dire una cosa. Ascolta, io ho 68 anni.
Allora?
Non sto neanche tanto bene di salute, ma secondo te, ma io sarei così ridicolo, patetico di pensare di minacciare qualcuno? Con che
minacce? Hai detto,
ma se... ti rendi conto della stronzata che stai dicendo?
Io non ho detto che minaccio, ho detto semplicemente che hai fatto capire che alla fine i proiettili, una volta i proiettili arrivavano e in qualche modo dici, beh, forse ti ha detto bene, perché all'epoca noi facevamo arrivare i proiettili, che è una rivendicazione del terrorismo, perché tu ogni tanto quel terrorismo lo rivendichi tu.
Ma non ce ne sono più di terroristi, ma te lo vuoi mettere?
Ma certo che non ci sono, per fortuna.
Sono fantasie di Salvini, non ce n'è di terroristi. È finita, è una storia che non esiste, viene usata
per te,
strumentalmente.
Per te Battisti è un perseguitato?
Abbastanza.
Un perseguitato, uno che ha fatto 4 omicidi, un perseguitato.
Ancora, a parte che neanche... Vabbè.
Io conosco il nipote di uno di quelli che tu hai ammazzato. Cioè, il brigadiere è una persona con cui sono sempre in contatto e che ha sempre questa cosa qua in testa, la fissazione dello zio ammazzato, capisci? La fissazione in testa, ha passato tutta la vita ossessionato e distrutto dall'idea dello zio ammazzato. Tu non dovresti parlare di proiettili.
Parla
di che cazzo.
Ciao.
Dovrebbe mentirsi
e vergognarsi, invece no.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
E niente, oggi si va in Slovenska, mezz'oretta di strada, pranzo con grigliata mista, e oggi chiaramente si assaggia l'orso alla faccia di quei coglioni degli animalisti, e poi seratina alla spa con le mignotte. Ciao.
Ma come mai gli ha sparato dall'altana questo all'orso? Si cagava sotto, Che cazzo di persone, guarda, che spettacolo. Io non sono contro la caccia, però se gli spari dall'altana, caro mio, è buono pure mio nipote di 10 anni. Ma che cazzo di gentaccia che vi chiama, mamma mia.
Quell'individuo che ha ammazzato l'orsa, quel vigliacco, bieco, infame soggetto di cui la società non ha bisogno, gli auguro di essere sbranato da un orso. E noi non abbiamo bisogno di gente come quella. La società sta meglio senza un infame maledetto come lui. Se mi vuole denunciare, mi denunci, non me ne frega una mazza.
Ammazza, quanto è avvelenata la vecchia, oh! Quanto è avvelenata la vecchia! Caro Gottardo, quanto è avvelenata sta vecchia!
Vabbè, poveretta.
Ma che cazzo
non potrà
vuole?
Più dare il cattivo esempio, e allora da buoni consigli, come cantava De André.
Sì, ragazzi, Fabio da Como, a questo si riferisce lei, a questo si riferivano alcuni ascoltatori prima, credo verso le 8, eccetera. Fabio da Como è intervenuto la settimana scorsa, un grandissimo ascoltatore, lo abbraccio fortissimo, spero non abbia timore di venire qui a fornirci, a farci godere con la... carne di orso. Ti invito ufficialmente, caro Gottardo, qui in studio.
Sì, ma vengo Fabio... per forza a Milano a gustare le salsicce. Sì. Se porto le salsicce in particolare, mi dicono che siano buonissime.
Allora, Fabio da Como ci raccontava questo. Fabio da Como, dai, Fabio.
Ciao,
dimmi.
Ho chiamato perché ti ho sentito in questi giorni parlare che vorresti mangiare l'orso.
Sì, sì.
Io sono una persona normalissima, dirigente d'azienda, cacciatore da una vita, ho appena fatto un bellissimo cap di orso, ho messo 80 kg di carne d'orso nel congelatore.
Anche Gottardo è contento.
Sì, assolutamente.
Credo che sia illegale, però. No, credo che sia
certo
illegale,
che è legale,
credo, no?
Permesso del Corpo Forestale dello Stato croato, autorizzata la caccia, autorizzato al veterinario l'importazione della
Croazia.
Carne, tutto regolarissimo, in Croazia, sì.
Ma l'hai cacciato tu l'orso?
Certo, l'ho cacciato io.
Cioè, gli hai sparato tu?
Gli ho sparato io, ho fatto imbalsamare il trofeo, che anche quello è legale.
Bello.
E ho 80 kg di carne ancora in congelatore, quindi se vuoi provare l'esperienza di mangiare la carne d'orso, ben volentieri.
Beh, amico mio, facciamo una cosa. Ottimo, ottimo, sei a Como, dunque non lontano, Gottardo già c'ha la quellina in bocca.
Ma no, ma che porti anche il trofeo poi, oltre che la carne, così poi ci facciamo il selfie con l'orso.
Ma tu la mangi abitualmente allora?
Certo che la mangio. Lì in Croazia, in quella zona lì, tutti i ristoranti fanno dai salami d'orso al basato d'orso.
Spettacolare. Ma perché orrore? Ma non capisco perché orrore. Dici orrore? Ma perché orrore?
Tu pensa che in una zona piccola,
per fortuna in Italia è legale,
tipo la Val d'Intelvio, cose del genere, c'è una popolazione di oltre 250 orsi e il Corpo Forestale dello Stato croato, per tenerla controllata, ogni anno ne fa ammazzare un po' di cazzo.
Dov'è che ti sei messo?
In un'altana chiusa, sono delle gabbiette di legno sulle piante al chiuso, in maniera che gli orsi non possono...
E com'è che proprio lì, cioè che proprio nel punto in cui c'era l'altana poi c'era l'orso a 150 metri?
Non è detto che c'è sempre, si esce che le guardie forestali sanno più o meno i passaggi dove passano gli animali, ma non è detto che lo trovi, non è garantita la caccia e l'uccisione dell'animale.
Senti un attimo,
quanti anni aveva questo orso, grosso modo?
Era una femmina di 3 anni circa.
Com'è? Che sensazione si prova ad abbattere un orso con il fucile? Che tipo di fucile si usa poi?
Si usa una carabina a palla unica con un proiettile abbastanza pesante.
E la sensazione che si prova quando l'orso stramazza per terra qual è?
Di essere un assassino.
La sensazione è come quella di uccidere qualsiasi altro ungulato, certo, animale di grossa dimensione. Da un certo,
cioè hai provato un brivido, emozione, adrenalina.
Per un cacciatore è una bella soddisfazione.
Pietro da Milano, vai Pietro.
Buonasera Cristiani e buonasera a quegli altri che non conosco. No, volevo intervenire intanto complimenti perché fa la trasmissione del cazzo in una radio comunque abbastanza rinomata. Detto questo, ma sto caso Raquel, no? Ma una praticamente viene qua in Italia, fa come cazzo vuole, infrange la legge e può fare come cazzo vuole, e nessuno difende il nostro mistero di ministro degli interni, che vabbè è un po' discutibile.
No, capito Pietro, però siamo un discorso ormai superato, vecchio, cioè tu ancora stai tornando alla vicenda di questa Carola Rackete, oppure ti hanno colpito?
E non ha infranto la legge.
Sì, secondo te non ha infranto la legge, vedremo.
No, secondo il giudice che l'ha scarcerata.
Non è finita, arrenditevi
all'evidenza.
Arrenditi tu perché ancora non è finita la storia, fermo.
Sì, ma non è finita la storia.
E poi chi se ne frega della verità giudiziaria, che cazzo ce ne frega?
Chi se ne frega della legge, della Costituzione, chi cazzo se ne frega, no?
Questo, ma chi è questo qua che parla?
Gottardo.
Vabbè, come un paese, ma scusi, ma lei vive in Italia, non gliene frega un cazzo stare in Italia, cioè lei
no, mi interessa che la Costituzione, i valori della nostra Repubblica siano fatti salvi, e quegli uomini dovevano sbarcare,
ma
quegli uomini dovevano sbarcare,
perché non li invita a casa sua, gli ospiti, perché così generosi.
Ma chi le dice che io non abbia mai tenuto ad esempio dei programmi a casa mia?
Non me ne frega un cazzo, in Italia.
E allora faccia meno di parlare con me, scusi.
Ma infatti che cazzo vuole parlare con lei? Lei che è intervenuto. Io sto parlando con quell'altro signore che si chiama Cruciani.
Vabbè, sta qua e interviene. Dai Pietro, non ho capito. Qual è il
signore poi a Cruciani?
Io sto solo dicendo che secondo me bisogna avere un po' più di orgoglio e un po' più di rispetto delle leggi italiane, a prescindere da
questo.
Sì,
ma la legge non si fa secondo me, la legge si fa uguale per tutti, e il giudice ha stabilito che quelle leggi che ha promulgato Salvini non valgono un cazzo
che l'ha
di fronte alla Costituzione.
Ma non è vero,
lei sta facendo un discorso di legge, a me lei cosa fa il giudice?
Però ho letto la sentenza, letto il dispositivo, era perfetto.
Ma è la sentenza di scarcerazione, non è la sentenza definitiva di assoluzione. Ciao Pietro, ciao. Allora ragazzi, però sul caso dell'orso in fuga in Trentino, io chiamerei il signor Caporale, un grande animalista.
Caporale.
Uomini
o Caporale? Ma per favore. Ma no, ma che chiama?
Lo voglio chiamare.
Basta questi animalisti.
Ho bisogno.
Hanno rotto le palle.
Sì, hai ragione.
Non voglio neanche parlarci io con questo qua.
Sì, non ci parlare, infatti, bravo, ci parlo io.
Sì, pronto?
Caporale?
Sì.
Come andiamo? Sono Cruciani.
Andiamo benissimo perché lottiamo per tutti quelli che non ci possono difendere, uomini e animali.
Sì, ma che c'entra adesso che lotti per tutti, scusa?
C'entra. Siamo in un momento particolare, no? Mi
perché sembra che è successo?
La trasmissione... Beh, sai, io quando si tratta di salvare vite, non avrei problemi a rischiare la pelle e la vita per salvare dalla barca chi sta per annegare, sia esso cane o un bambino immigrato, no?
Cioè, per te non ho stai dicendo che salvare un immigrato e salvare un animale è la stessa cosa?
Io sto dicendo che a differenza vostra e della maggioranza degli italiani, io rischierei la vita e la pelle per salvare anche un immigrato. Perché
nessuno vuole ammazzare nessuno qui. Come al solito, tu stai mettendo sullo stesso piano esseri umani e animali, che sono invece due cose diverse. Comunque
quindi il fatto che muoiano ogni giorno tre persone in mare, che noi non lo vediamo perché...
Vabbè, ho capito, c'è tanta gente che muore in Africa di fame, di sete, di stenti, bambini
e
scheletrici.
Che muoiono perché cercano di venire qua e di salvarsi la vita.
Ma chi vuole che muoiano questi qua? Però io ti ho chiamato per l'orso, che fare con l'orso in fuga? Cosa fare con questo orso in fuga?
Caro Cruciani, non possiamo uccidere un essere vivente. Tu sai che nella storia italiana non ci sono mai state uccisioni da parte di orsi o di lupi nel nostro paese, se non alcune aggressioni fatte dalle mamme per difendere i piccoli, come è stato per KJ2 e per Danica. Non ci
no,
sono
però amico mio, se questo orso è stato catturato, poi ha sfondato le recinzioni e è scappato, il presidente della regione...
Il presidente leghista della regione, che ammazza così, è contento quando muoiono gli immigrati in barca. È
ma chi te l'ha detto?
Mi sembra che la politica di oggi sia questa, no?
Ma non ho mai detto di essere contento. Comunque, il presidente leghista della regione che è contento... Che hai detto? Allora il presidente delle leghiste...
Siccome l'intolleranza si è diffusa, no? Cioè, il concetto di Schindler di salvare vite umane adesso non esiste più. Per me salvare vite umane e salvare vite animali è la stessa cosa ed è sempre importante.
Io
è
voglio capire una cosa, dunque, che fa? Se viene abbattuto, che fai? Lo denunci? Che fai?
Ma certo che lo denunciamo. Lo denunciamo e lo portiamo in tribunale, perché lui non può farlo. Il ministro Costa non è un coglione qualunque.
Scusami, però, caporale, stupenda. Amico mio, se un'autorità, presidente della regione, dice che uno è autorizzato, ma se uno viene addosso a una persona, sto orso, che cazzo bisogna fare? Se uno c'è il fucile,
perché
spara.
C'è andata addosso? Che cosa?
Ma è pericoloso un orso, è pericoloso questo orso qua.
Ma chi te l'ha detto?
Allora.
Tu dammi, però non dire cazzate, caro Cruciani, dimmi quante persone sono state uccise o aggredite da quest'orso, dimmelo.
Ma ho capito, ma questo non vuol dire niente.
Allora
ci sarà sempre.
Discuteremo.
Ci sono degli specialisti, degli esperti che dicono che è un orso aggressivo, altrimenti non saremmo in questa situazione.
Ci sono degli esperti che dicono il contrario. Se noi portiamo l'animale,
non ce la posso fare
perché per te il concetto di ammazzare è basilare, per te la legittima difesa vale sempre e comunque.
No, ma l'orso, ragazzi, io non dico che bisogna per forza ammazzarlo, questo è pericoloso a un certo punto, se uno interviene la guardia forestale, dei cacciatori, e lo si ammazza un orso in più o in meno,
allora,
non cambia niente. Scusami, lascia perdere il ministro Costa, caporale, un orso in più o meno, che cambia un orso in più o in meno nella vita?
Che cambia un Cruciani in meno in più, che cosa cambia?
Ma non è la stessa cosa.
Se tu non ci sei, che cosa cambia?
Non condivido quello che dici, ma non posso paragonare un orso a caporale. Meglio che viva caporale tutta la vita.
Viviamo noi, vivo io, vivi te, vivi l'orso, perché l'orso non ha ucciso nessuno e non ucciderà mai nessuno.
Non ucciderà, è buono mansueto. Noi andiamo a rompere i coglioni. Beh, sicuramente
certo,
ce l'abbiamo messo noi purtroppo.
Chi li ha ripopolati? Perché il Trentino usa l'orso come
comunque
simbolo?
È incredibile, ragazzi. Orso in più o in meno non ci cambia niente. Abbattiamolo se
vivente.
È il caso di abbatterlo.
Ma allora abbattiamo pure tutti. Abbattiamo
l'orso
tutto,
è uguale a un bambino per te. L'orso è come un bambino, ha lo stesso valore.
L'orso è un essere vivente. Io do lo stesso valore a tutti.
Cioè, un bambino che nasce, un orso è uguale.
Senti, però io a differenza tua rischio la vita pure per salvare i bambini. Io spero che tu lo faccia al di là delle chiacchiere.
Ciao, caporale. Massimiliano, provincia di Verona. Poi hai rispettato la tua volontà, hai rispettato quello che hai detto. Non ci vuoi parlare con questo qua.
Adesso vuoi che mi metta a discutere con uno così che è a caporale? Almeno parlo con il generale Papalardo o quell'altro lì a Molfetta, dov'è? Ma un caporale anche
Massimiliano,
no?
Massimiliano, provincia di Verona.
Discorsi inaffrontabili.
Massimiliano, dai, dimmi.
Buonasera, niente, no, io volevo raccontare due esperienze che avevo uno zio cacciatore, insomma lui 20 anni fa era andato a caccia in Croazia dell'orso. Ed era tornato con un braccio fasciato, no?
Mio zio
era andato a caccia, aveva organizzato tre amici sta caccia all'orso, la prima volta che ci andava, era tutto entusiasmato, insomma è partito. E quando è tornato aveva un braccio fasciato, anche gli ho detto, ma zio ascolta, hai incontrato l'orso, ti ha ferito? Magari, mi ha detto.
Assomiglia a una vecchia barzelletta questa qui,
no,
attenzione.
Lui praticamente è rimasto deluso perché l'hanno portato in questo bosco dove avevano trattato questa specie di gabbiotto con un po' di esche e qualcosa, è arrivato l'orso tutti a sparare addosso a questo orso, cioè, penoso, ha detto. Penoso, perché io premetto che non sono contro la caccia, però... poi ho conosciuto un amico qua di Cerè che organizzava le battute di caccia in Ucraina e tra cui mi ha detto vi porto anche a uccidere l'orso. Allora gli ho chiesto ma com'è sta caccia all'orso? Ho detto non so, pagate per il bosco, guardate le orme.
Cioè tu dici che è troppo facile?
No, ma non è neanche caccia questa caccia, intendo che proprio vai un po' in cerca di questa preda, conosci i segnali. Cioè è una sorta di apprendimento e di ricerca.
Invece
dell'animale.
Lì è semplicemente una cosa scontata in cui si trova... Si trova l'orso addirittura in che sta dormendo, non so, addirittura già
infatti,
prigioniero.
In Ucraina, mi diceva, andiamo a stanarlo mentre nel letargo. Ma veramente una roba schifosa.
Vabbè, Enzo da Catania, vai Enzo.
Ciao Cruciani.
Dimmi Enzo, dimmi.
Ti insegno una cosa.
Dimmi Enzo.
Qual è la differenza tra... eversione rossa.
Sono le 20:48, amico mio, non ci rompere
non
il cazzo con
interessa.
Questi. No, sì, ma che
sapevo,
cosa vuoi dire? Cosa
lo
vuoi
sapevo,
dire? Spiegami. Cosa vuoi dire? Spiegami.
È meglio parlare di orsi, è meglio parlare
no,
di
No, ma cosa vuoi dire? Dove vuoi arrivare?
Qual è la differenza?
Dove vuoi arrivare? Dimmi.
Rosso e lo sai dove vuoi arrivare?
A parte che la parola eversismo non esiste, cioè, massimo tra le
rosse,
ecco, bravo, bestia, animale.
Qual è la differenza?
Ma che vuol dire qual è la differenza?
È
ma,
la
non
differenza
del, ma non parlare di cose superate dal tempo. Ma che cazzo
due?
Ne so qual è la differenza? Ci sono mille differenze. Ci sono mille differenze, la so benissimo.
Te lo spiego io qual è la differenza.
Dimmi,
non c'è nessuna differenza.
Avanti il professore,
Tutte e due sono, tutte e due procurano la morte.
Ma non esiste più nulla nelle versione nera, nelle versione rossa, non esiste più nulla.
Sai qual è? È che il ministro dell'interno su quella nera si bada bene da aspettare.
Ma cosa?
Come tu?
Ma su che cosa?
A differenza di quando hanno sequestrato
mamma mia,
gli anarchici,
che noia,
le mazze. Sì, che noia, perché non ti conviene.
Che
ma
noia
so.
Mortale.
Ma lo so.
Che noia mortale.
Cosa hai detto?
Cioè, tu stai... Ma
là,
ne abbiamo parlato prima, all'inizio. Ma che dobbiamo dire? Un'operazione. Ma perché dovrei fare una trasmissione intera sulla
anarchici.
Ma quale? Ma
effettivamente.
Ma che dice questo? Ma dove l'ha sentita?
Se queste armi fossero state trovate in una moschea, ci avrebbe fatto Giordano 2 trasmissioni, tu 3. Però da lì
ma
a parlare ancora di eversione ne corre comunque.
Scusami,
ne corre. Perché per adesso è possesso di armi.
Ma io non ho capito Enzo che cazzo vuole. Non ho capito che cazzo vuole Enzo.
Però tu non puoi fare un paragone.
Ma non ho capito che cazzo vuole Enzo. Lo sai che non ho capito che cazzo vuole Enzo.
Sentirsi protagonista per 2 minuti.
E allora?
E allora? Delle cose.
Ma che mi devi dire tu di che cosa? Ma mi devi dire tu di che cosa parlare? Ma che mi devi dire tu? Ma mi devi dire
tu? Tiri la botta.
Ma io non tiro a nessuno, al massimo mi tiro le seghe, imbecille.
Però effettivamente, Enzo,
ma questo che sta facendo?
Con me. Enzo converrà con me che lei è da 4 minuti che sta parlando di queste armi e mi ha fatto esplodere i coglioni. Effettivamente ragione Cruciani, non
mamma
ha senso
parlare. Mamma mia, che coglioni, mamma mia, che noia. A battere a fanculo, Enzo, ciao. Fermi tutti, ciao. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.